Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e dunque 331-6214013 il numero per scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram, un SMS oppure una mail a diretta @popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi avremo parlato sul sito di Radio Popolare. Veniamo al sommario di quest'oggi. In chiusura, come sempre, l'appuntamento con Giovanni Chiodi e la grande lirica Lella Costa, il suo libro che è anche il titolo di un suo recente spettacolo, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, edito da Solferino, ce ne parlerà lei stessa nella seconda parte. L'intervista di Barbara Sorrentini a Claudio Santamaria per il film Il Nibbio. Parte Book Pride 2025, tra breve ne faremo un lancio con una delle curatrici. Ma adesso ritorniamo su quello che tutti noi vi stiamo annunciando, cioè le iniziative che si terranno a Radio Popolare e anche in città per l'8 marzo. Noi cominciamo in anticipo e abbiamo già cominciato da qualche giorno l'appuntamento di questa sera di Live Pop, i giovedì sera nell'Auditorium Demetrio Stratos, che vanno sia in onda sia in presenza di pubblico tutti i giovedì, prevede alle 21.30, come vi ricordava Re Liguori poco fa, un appuntamento articolato dal titolo Vogliamo suonarle al patriarcato. Ci sarà il collettivo Canta fino a 10, gruppo femminista di cantautrici nato con l'obiettivo di normalizzare la presenza delle artiste nel panorama della musica cantautorale, e ci sarà Federica Pezzoni, l'autrice di Musicarpia, guida femminista per una musica sovversiva e collettiva, edito da Le Plurali. Federica è collegata con noi. Buongiorno Federica.
Buongiorno.
Intanto grazie, ma sentiamo un rumore di fondo spaventoso. Non so che.
Sì, guardi, proprio adesso, perché sto arrivando a Milano.
E quindi è in treno? O in autobus? Va bene, allora speriamo che finisca la comunicazione dell'interfono. Dicevamo, Le Plurali editore con questa Musicarpia, che già è un titolo molto efficace. Com'è organizzato il libro?
Il libro affronta appunto un po' quello di cui avete parlato adesso, no? Cioè, poi stasera entreremo nel dettaglio, però parla proprio di come rendere il mondo della musica non solo in modo che non solo appunto sia accessibile per tutte le categorie marginalizzate, ma anche proprio una visione femminista di tutta l'industria. Quindi non solo pari opportunità, ma proprio un cambiamento, un ripensamento generale del mondo della musica, in modo che sia più a misura di essere umano, ecco.
Ecco, questa è, come dire, la direzione generale, l'intento, la linea guida. Io parlavo proprio della struttura del libro, come è fatto.
Ah, ok, allora il libro è diviso in 5 capitoli, c'è la prefazione di Anna Castiglia in cui si sofferma appunto sul significato del titolo, Musicarpia. Poi si parte dal primo capitolo appunto andando a vedere un attimo il ruolo del pubblico, quindi di chi fruisce della musica, perché volevo che questo libro coinvolgesse un po' chiunque. Andando avanti poi si parla di dati, quindi delle classifiche, delle hit parade e di quanta presenza ci sia, quanta presenza femminile ci sia non solo sul palco ma anche dietro le quinte, quindi dati alla mano, e per poi andare al terzo capitolo in cui si parla proprio di musica femminista, cioè di come rendere quello che dicevo prima, il mondo della musica proprio più a misura di essere umano. E quindi una serie di richieste che come artiste e come addette ai lavori si fanno proprio all'industria musicale. E il quarto capitolo è quello che preferisco perché parla proprio di una soluzione concreta, a mio avviso veramente importante, che è la sorellanza artistica. Quindi auspico proprio nell'unione delle artiste per iniziare a cambiare musica. E invece l'ultima parte, l'ultimo capitolo si affronta proprio concretamente tutta la questione, quindi che cosa si può fare poi per cambiare musica, cioè bello la volontà di cambiamento, però volevo anche dare degli strumenti concreti in modo che ognuno e ognuna sapesse che cosa poter fare. Ecco, quindi questa è un pochino la struttura del libro e ne parleremo poi approfonditamente.
Ma certo, stasera. Molto interessante anche il modo in cui è organizzato, credo sia una lettura che per molti e per molte sarà una sorpresa, perché una volta che si analizzano i dati i risultati sono piuttosto stupefacenti e talvolta anche un po' sconfortanti. È una cosa che per esempio a Radio Popolare più di una lavoratrice ha fatto, cioè quella di raccogliere, ringrazio per esempio Cristina Selva che insomma gli ascoltatori sanno chi è, che ha fatto anche un po' i conti, ci ha fatto anche un po' i conti in tasca su tutto quello e su come sono organizzate anche le proposte musicali. Dunque noi su questo ci interroghiamo da un po' e ci fa molto piacere tornare a parlarne a partire dal tuo libro, Federica. Quindi,
grazie mille a voi dello spazio.
Sento silenzio, quindi forse o siete arrivati o vi siete fermati a una...
Ho fatto una sosta.
Allora, intanto Federica Pezzoni, grazie. Sta arrivando qui a Milano per la serata in auditorium qui da noi. Ricordatevi che potete prenotare a prenotazioni@radiopopolare.it che la vedrà protagonista insieme al collettivo Canta fino a 10 in una serata tutta dedicata alla musica vista da un altro punto di vista. Musicarpia, guida femminista per una musica sovversiva e collettiva, naturalmente lo trovate anche in libreria, edito da Le Plurali. Grazie, a risentirci, ciao!
Grazie mille a voi.
A presto.
E ti giuro non ho più bisogno di fingere questa mia vita, il mio viaggio ed io traccio da sola le scelte che faccio, ma se ci sei tu ho più coraggio. E ricordo quando eri bambino e stavamo ore abbracciati per farci sentire un po' meno solo.
E allora Gentile, ecco il brano che ha portato a Sanremo introduciamo proprio con lei la prossima intervista che avete già ascoltato a Chassì e che riproponiamo con piacere, ne riproponiamo un estratto. Claudio Santamaria, protagonista di Il Nibbio di Alessandro Tonda, il film sulla figura di Nicola Calipari, che esce proprio quest'oggi e dunque ascoltiamo l'intervista che gli ha fatto Barbara Sorrentini.
Titolo del film di Alessandro Tonda che sta per uscire nelle sale, Il Nibbio, così come veniva chiamato, soprannominato Nicola Calipari, un nome che ovviamente ci ricorda una storia tremenda con un lieto fine e poi un fine invece drammatico, ricordiamo appunto il rapimento di Giuliana Sgrena. Con noi il protagonista Claudio Santamaria, buongiorno Claudio.
Buongiorno a tutti.
Ovviamente la prima curiosità è come ti sei avvicinato a questo personaggio, perché intanto realmente esiste una storia che in molti ricordiamo, e quindi mi chiedevo se hai avuto anche contatti con la famiglia, con chi ha lavorato con lui, insomma qual è stato il lavoro di costruzione?
Sì, ho parlato sia con Rosa Lecco Calipari, la moglie di Nicola, e anche con alcune persone che avevano lavorato con lui, quindi di fatto poi un attore si basa su quello che c'è in sceneggiatura, il resto sai, si tratta di un personaggio realmente esistito, ma come dire, Nicola non amava i riflettori, quindi no, diciamo si può dire che non fosse un personaggio, una persona iconica, no? Quindi non abbiamo cercato la strada dell'imitazione sia per quello che riguarda la voce o il fisico, no? Se non un avvicinamento che potesse dare un'idea estetica, e poi soprattutto abbiamo cercato di tirar fuori lo spirito di Nicola, quindi ho parlato molto a lungo con Rosa e mi ha parlato della sua personalità, del fatto che fosse un uomo molto dolce, simpatico, fortemente ironico, aveva un grande aplomb ed era un uomo che aveva un profondo rispetto per la vita umana e che ovunque andasse cercava sempre di fare pulizia in nome di giustizia e verità, aveva in ogni questura dove ha lavorato ha sempre cercato di portare queste due cose, insomma.
Ma infatti perché è una figura quella di Calipari che si allontana abbastanza all'idea che in genere ci si fa su un funzionario dei servizi segreti, si capiva sì. Ma anche dalle storie quando erano usciti gli articoli di giornale che un uomo che ha sempre messo al primo posto l'aspetto umano rispetto a quella che viene chiamata la ragione di Stato, tanto appunto da sacrificare la sua vita. Tu questo aspetto qui come lo hai lavorato e come lo hai anche appunto tirato fuori, insomma parlandone, ma anche magari con quelli che hanno lavorato con lui, anche se non parlano molto quelli dei servizi segreti, credo.
No. Beh, con noi hanno parlato, insomma, poi erano sempre presenti sul set, sono stati di grandissimo aiuto sia su alcuni dialoghi, ma proprio anche, insomma, anche sulle procedure proprio del lavoro, no? Però ecco, a parte una cosa che mi colpì molto di Nicola, che ho scoperto, lui quando era in questura a Roma negli anni 90 ha creato un numero dedicato, una linea dedicata per le violenze contro gli omosessuali, per esempio, cosa che nessuno sa, quindi nella comunità gay lui è un mito, pur non avendo nulla a che fare. Quando era all'ufficio immigrazione ha inventato il sistema degli appuntamenti per gli immigrati, perché entravano in questo stanzone tutti ammassati uno sull'altro e obbligava i poliziotti a dare del lei agli immigrati. Cioè era un uomo che aveva non solo un profondo rispetto per la vita, ma anche una profonda attenzione alle diversità che una società porta con sé diversità che non escludeva, che non metteva sotto al tappeto, non faceva finta che non esistesse, no? Quindi è un uomo delle istituzioni come almeno penso tutti vorremmo che fossero, no? Inclusivi e aperti al dialogo, e proprio questo suo atteggiamento poi lo portava a risolvere le questioni per quello che riguarda i sequestri che sono avvenuti in Iraq. Non ha salvato solo Giuliana Sgrena, ma anche le due Simone, no?
Certo.
Simona Torretta e l'altra Simona e altre persone, attraverso allacciare dei rapporti. Aveva allacciato rapporti con gli ulema, per esempio, che sono la parte religiosa, no? Dei sunniti, e quindi lui non aveva la terza via che è diventata poi calipariana, no? Non utilizzava la forza come utilizzavano gli americani e non pagava e basta, ma cercava, oltre chiaramente a pagare un riscatto, avviare una discussione, un dialogo di comprensione in modo da avvicinarsi alla pace, in modo da far finire la guerra, no? Quindi era un grandissimo mediatore e aveva, come dire, questo suo senso di rispetto e di amore per la vita. Io ho cercato di renderlo appunto dandogli una grande empatia, cioè ci sono alcune scene in cui lui guarda il telegiornale che c'è una veglia per Giuliana Sgrena e lui è fortemente preoccupato, non guarda a quell'episodio, a quell'evento come un lavoro qualsiasi o un accadimento qualsiasi, ma come a qualcosa che sente nel profondo, no? A un certo punto si parla per esempio di Baldoni, che è stato ucciso perché hanno creduto fosse una spia, era una specie di giornalista che andava lì anche con delle ONG, quindi era un po' ambigua come figura, quindi è stato ucciso e lui se lo sognava la notte perché non era stato in grado di salvarlo,
aiutarlo,
no?
Certo.
Di aiutarlo, aveva visto il video dell'esecuzione, quindi ecco questo suo agire con questo calore umano è stata secondo me la chiave.
E infatti tutto questo esce tantissimo, che forse è stata anche la parte più complicata, ricordiamolo, è stato scritto da Sandro Petraglia.
Sì, con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori, hanno scritto una sceneggiatura.
Sì, non c'è mai retorica, veramente arriva tutto come deve arrivare. Poi hai citato giustamente la moglie, che nel film è interpretata da Anna Ferzetti, e Sonia Bergamasco e Giuliana Sgrena. Ecco, anche il lavoro con loro è molto forte, molto credibile, c'è questo aspetto appunto di sentimento non retorico che però arriva forte. Con loro, beh, poi con entrambe non è che hai avuto tantissimi momenti, però insomma ci sono stati.
Beh sì, con Sonia soltanto il momento della sua liberazione, ed è stato un momento veramente molto molto intenso quel momento lì sul set. E Nicola, la stessa Sgrena, ha detto, quando mi ha prelevato da quella macchina, la prima cosa che mi ha detto è: ciao, mi chiamo Nicola, capito? Questo suo calore umano, no? Traspare in ogni suo gesto, nella sua modalità. E poi c'è la parte, sì, con Anna Ferzetti abbiamo lavorato molto sullo scaldare ancora di più questo personaggio attraverso le scene che sono in famiglia, insomma era un padre molto amorevole, affettuoso, e questo contribuisce ad arricchire il personaggio in maniera altissima.
Lo ha visto il film Giuliana Sgrena?
Di Giuliana non lo so, penso di sì, ma questo...
No, vabbè, cioè, però hanno comunque in qualche modo dato anche loro una testimonianza.
Sì,
immagino,
assolutamente.
Sì, anche Gabriele Polo, che poi c'è la figura ovviamente anche dell'ex direttore del Manifesto.
Giuliana Sgrena, tra l'altro, era presente nella manifestazione che abbiamo girato.
Ah, certo.
Era fra i manifestanti, si è messa un po' anche lei fra i manifestanti, quindi un occhio attento la potrebbe vedere.
Dicevi che appunto la creazione fisica non è stata la cosa più importante, o meglio, la similitudine, la creazione fisica è stata importantissima proprio per comunque dare, tra l'altro lavori con le lenti a contatto scura, anche quello all'inizio è un po' di pista, un po' poi ti si ritrova comunque sia te che ovviamente il personaggio, quindi una creazione fisica che non va a imitarlo, ma su quello invece come ti sei mosso,
che va a ricordarlo un po'. Guarda, abbiamo fatto una prova all'inizio, prima di iniziare le riprese, con tutto il prostetico, quindi proprio il mio viso era modificato totalmente, ci volevano molte ore di trucco, però poi ci siamo guardati, abbiamo pensato che perché lo stiamo facendo, è un personaggio visivamente, iconograficamente molto poco conosciuto, è una cosa che ci darebbe solo impaccio, ore perse nel trucco, e mi toglierebbe spontaneità, naturalezza.
Sì, anche perché c'è da dire che proprio perché lavorava nei servizi segreti, il suo volto non era noto, lo è diventato dopo, perché a quel punto...
Esatto, quindi diciamo che mi sono messo a dieta, una dieta molto rigida, in cui ho perso 12 kg perché lui era più bassino di me ed era molto magro, mangiava molto poco, e abbiamo messo una calotta appunto ricordando la sua stempiatura, aveva la pelata, quindi per così dare un colpo d'occhio che potesse ricordarlo. Il dimagrimento io l'ho ritenuto necessario non solo per l'iconografia, ma soprattutto per dare appunto questa immagine di un personaggio che non utilizza la forza, ma che utilizza la mediazione come arma principale, e che quindi volevo che fosse proprio rappresentativo di questo suo lato, di questo suo aspetto, no? Volevo che fosse la parte dei servizi appunto che fa ricerca e che punta tutto sulla mediazione, quindi non volevo essere fisicamente prestante, ecco, quindi ho fatto un lavoro in questo senso qua.
Dove avete girato?
Abbiamo girato in Marocco, a Rabat e a Kenitra, simulando l'Iraq, e poi a Roma, ovviamente Roma interni e esterni, e poi in Marocco tutti gli esterni. Il lavoro di scenografia è stato incredibile, perché è bastato, come dire, hanno costruito alcuni pezzi di strada distrutta, in alcuni punti c'erano delle strade distrutte, dissestate, eccetera, eccetera, quindi abbiamo simulato lì.
Ciao Claudio, grazie.
Ciao, grazie mille, ciao.
E allora era Claudio Santamaria al microfono di Barbara Sorrentini. Il film Il Nibbio, dedicato alla figura di Nicola Caliperi, come avete sentito, sarà nelle sale a partire da quest'oggi ed è firmato dal regista Alessandro Tonda. E adesso la nostra prossima voce, la nostra prossima ospite, che è Francesca Mancini, perché è stato recentemente presentato il programma per il nuovo appuntamento con la Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente, Book Pride, edizione 2025, che si terrà il 21, il 22 e il 23 marzo al Superstudio Maxi di via Moncucco 35 a Milano. Radio Popolare fra i media partner di questa iniziativa. Il titolo dell'edizione 2025 è Danzare sull'orlo del mondo, e visti gli eventi internazionali dell'ultimo mese erotti, credo proprio che non ci sia titolo migliore. Ci sono moltissimi ospiti internazionali, come sempre, e molti del panorama nazionale. Le sezioni sono differenti, ci sono molti focus, tutto il resto ce lo facciamo almeno accennare da Francesca Mancini, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti, eccoci
grazie. Qua. E allora, danzare sull'orlo del mondo in che senso?
Allora, dunque, questa edizione appunto è dedicata a una danza che per noi è una danza semplice e primordiale. Questo è è una citazione da un saggio del 1981 di Ursula Le Guin, che si intitolava Nuovi Mondi, e noi pensiamo che abbiamo bisogno appunto di immaginare nuovi mondi, e lo vogliamo fare attraverso un gesto che è un gesto collettivo, ma è un gesto anche di enorme vitalità. Appunto, vorremmo spostare lo sguardo dal centro a quello che è invece il mondo sugli orli, il mondo, uno sguardo laterale, marginale, che ci può portare a nuove considerazioni, a nuove riflessioni, a nuovi linguaggi sul presente. Questo è il ragionamento che abbiamo
fatto. Molto chiaro. Dicevo che la struttura di Book Pride è da tempo molto articolata, quindi non abbiamo l'ardire nella nostra prima conversazione, poi sentiremo diversi autori, di riassumere tutti gli ospiti, perché sarebbe impossibile. Possiamo però raccontare alcune delle sezioni principali e fare qualche nome, magari di qualche autore che non è mai venuto.
Sì, molto volentieri, appunto proprio perché abbiamo pensato a un'edizione che fosse il più larga possibile, abbiamo ospiti da tutto il mondo. Iniziamo con un autore che è un vincitore del premio Pulitzer, Vita Nguyen, che torna in libreria con Io sono l'uomo con due facce di Neri Pozza, che è proprio un memoir che racconta la sua fuga dal Vietnam nel 1975 e l'arrivo negli Stati Uniti come rifugiato. Abbiamo anche un altro grande scrittore francese, che non è mai stato a Book Pride, Mathias Henard, che ci racconta anche lui la guerra in questo nuovo romanzo Disertare, pubblicato da IO. E poi ancora un caso letterario francese, Phoebe Marcos Clark, con Aliena di Edizione Atlantide, ci porta attraverso appunto la fantascienza e ci fa immaginare un nuovo grande mondo. E poi ancora abbiamo una autrice romena, Susa Scheimen, che con Piove a Mosca ci racconta della storia nell'Europa dell'Est. E poi appunto, pensando alla danza, sarà con noi una scrittrice statunitense, Alice Robb, che ha pubblicato un memoir sul mondo della danza, del balletto, in cui esplora però il lato oscuro della danza. E poi ancora abbiamo una grande autrice curdo-tedesca, Fatma Edmir, che con Fazio Editore porta in Italia Tutti i nostri segreti, una storia di migrazione dalla Turchia alla Germania, ancora quindi un racconto tra una patria, diciamo, perduta e una nuova patria, quindi una nuova terra nella quale costruire una nuova vita. E poi tra gli italiani abbiamo Daria Bignardi e Luca Misculin, per esempio, che si portano nel mondo delle prigioni, appunto, e come si affronta la privazione della libertà. Avremo Francesco Costa, che ci racconterà invece come oggi si vota, si è votato negli Stati Uniti e perché è cambiato il voto negli Stati Uniti. Poi ancora Annalisa Camilli si parlerà di migrazioni, tra propaganda, conflitti e politiche inefficaci, e ancora di guerra parleremo con altri giornalisti, altri giornalisti come Nello Scavo.
Ecco, ci sono poi i focus, alcuni storici vostri, no? Cioè come per esempio quello dedicato ai giovanissimi, quello dedicato ai fumetti, quello dedicato allo sport.
Sì, esatto, abbiamo anche quest'anno un appuntamento dedicato agli esordi, come sempre a Book Pride, e abbiamo anche come sempre una parte della programmazione dedicata al comics. Avremo infatti tra gli ospiti, ci sarà un incontro che diciamo ha fatto un po' la storia del fumetto, e ci saranno Mario Canale e Angelo Pasquini che presenteranno in fiera Gli anni del male con Derive a Prodi, e poi ci sarà ancora un appuntamento dedicato alla rivista del fumetto italiana Linus, che quest'anno celebra 60 anni, e quindi faremo un grande incontro dedicato appunto, faremo un vero e proprio festeggiamento di Linus. E poi ancora parleremo con Marco Cecchin insieme alla psicologa Valeria Locati del tema delicato che affronteremo quest'anno tra i vari filoni di Pride, cioè della salute mentale, e lo faremo con un fumetto intitolato Questi muri di Edizione BD. E quindi diciamo questi sono alcuni degli appuntamenti della fiera.
Abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo e dunque io posso dire altre cose, cioè ci sono collaborazioni con premi letterari, l'annuncio della dozzina dello Strega, oppure una sezione dedicata ai podcast e agli audiolibri sempre più importanti, insomma anche nel panorama della letteratura, altri focus sulla poesia, dello sport abbiamo già detto, un'altra tradizione di Book Pride.
E poi per esempio un'altra cosa che mi viene da aggiungere è che tra i vari focus che faremo quest'anno ci sarà anche appunto un focus sui femminismi, sì. Quindi per esempio parleremo di politiche di genere, di sessualità, di riproduzione, parleremo di potere e genere, lo faremo con Giorgia Serughetti e il ricercatore Massimo Prearo, parleremo di appunto del fare femminismo con una grande femminista come Luciana Castellina e con Giulia Siviero che ha appena...
Francesca, dobbiamo chiudere sennò ci trancia la pubblicità, mi dispiace essere così brutale, ci sono anche molte iniziative dalle passeggiate letterarie ai reading che aprono e chiudono la manifestazione, in parte abbiamo già detto, ma la cosa che mi preme sottolineare è che scuole dopo scuola dell'area metropolitana milanese possono accedere gratuitamente alla manifestazione, mi sembra una notizia importante, tutto quanto sui siti, sui social di Book Pride. Noi naturalmente ritorneremo a Book Pride con i vostri autori quando ci avvicineremo alle date che, lo ricordo, saranno al Superstudio Maxi di Via Moncucco 35 il 21, il 22 e il 23 marzo, con tra l'altro un ampio spazio esterno più grande e rinnovato. Grazie mille Francesca,
grazie.
Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
A risentirci. Grazie. E allora noi, come detto, abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco. Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle 12.30 alle notizie. E adesso, come vi accennavo, da sommario, in questa puntata abbiamo parlato molto di danza, di ballo. Vi ricordo tra l'altro che venerdì 7 marzo Radio Popolare vi aspetta a Mare Culturale Urbano per una serata alla vigilia dello sciopero transfemminista dell'8 marzo, a cui parteciperemo e del quale faremo una diretta, con una serata dal titolo Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, quindi facendo una piccola acrobazia in inglese dal brano di Cyndi Lauper aggiungendoci i diritti fondamentali. Balla con le DJ di Radio Popolare. La musica infatti la metteranno Monica Paes, Elisa Graci, Missing Red, Missy DJ, da partire dalle 20 a Mare Culturale Urbano il 7. Quindi continuando a ballare, ne abbiamo parlato poco fa anche a proposito di Book Pride e del suo tema di questa edizione, riprendiamo un fortunato titolo, un fortunato lavoro teatrale che ha per protagonista Lella Costa, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, che adesso è diventato anche un libro con prefazione di Serena Dandini, e insomma non poteva che essere sua la prefazione a questo libro. Solferino Editore, Lella Costa è collegata con noi, bentornata, ciao Lella.
Eccoci, ciao Ira, ciao, buongiorno a tutti, eccoci qua.
Eccoci, allora...
Scusa, posso dirti che mi piace moltissimo questo fil rouge della danza, del ballo, delle donne che ballano, e credo che sia anche molto più significativo al di là del gioco e della bellezza di ballare, però credo che sia proprio un segno dello sguardo, del modo che noi donne, noi ragazze abbiamo spesso nell'affrontare anche i temi cruciali del mondo. Ecco.
Allora, io vado a metà del libro, esattamente a pagina 89, dove si racconta la genesi di questo titolo, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Ricordiamo che lo spettacolo fra un po' ritornerà in scena, ecco, scusami, mi è venuto in mente Scema di guerra, un altro tuo spettacolo.
E quindi... No, era Stanca di guerra, Scemo di guerra.
Sì, infatti stanca molto... di guerra e Scemo di guerra, che era un'altra cosa, per cui, come dire, adesso guarda, ricomincio, mi ricompongo, stavo ballando troppo, e vado alla pagina 89, dicevo, dove Donne che cambiano il mondo, sulla pagina c'è proprio il racconto di come è venuto in mente questo titolo.
Ma allora, questo titolo è una frase meravigliosa di Emma Goldman. Abbiamo una ragazza della prossima generazione
a cui è dedicato il libro, insieme che alla tua mamma, no?
La mia mamma che non c'è più, e alla Tea che per fortuna c'è, lotterà sicuramente insieme a qualcuno, noi non ci saremo, ma lei sì.
Ma lei in questo momento c'è e la salutiamo, insomma.
La salutiamo, certo. Ma, insomma, è una frase meravigliosa di Emma Goldman, anarchica russa, che di San Pietroburgo, che negli anni 20 più o meno a New York, in America, insomma, faceva propaganda, faceva l'attivista politica, ed era il suo modo di arringare, di infiammare le folle, no? Il pane, le rose, vogliamo tutto, se non, if I can't dance it's not my revolution.
Sì.
Che dirlo allora, non solo, poi lei torna in, cioè l'arrestano, la rimpatriano, ritorna nella Russia della rivoluzione, quella lì, dove tutto, cioè, le magnifiche sorti e progressive, e lei allora dice, cioè subito capisce tutto e dice, se l'attuale situazione non cambia, la stessa parola socialismo rischia di diventare una maledizione, che oggi sono bravi a dirlo tutti, ma un secolo fa da dentro bisognava proprio avere uno sguardo diverso, e questo senso della completezza, dell'interezza della vita, per cui se non puoi anche ballare, se non hai anche le rose, forse non vale neanche la pena, e comunque è sbagliato e non va a finire bene. Ed era, mette insieme un po' di queste cose che stanno nello spettacolo e nel libro, no? I talenti delle donne, lo sguardo delle donne e questa capacità comunque di sparigliare sempre un po' e di introdurre degli elementi che apparentemente non c'entrano, non stanno insieme, no? Il ballo e la rivoluzione, invece noi sappiamo che noi che siamo dancing queens, oltre che appunto girls just wanna have rights, mi sembra fantastica, però anche fan, io lo terrei da conto il divertimento.
Certo, no, beh, ci mancherebbe altro, le donne sono 102 e so che anche questo numero, insomma, che è uscito da una provocazione di Serena Sinigaglia.
Sì, perché come giustamente tu dicevi, il libro non poteva che essere, cioè la prefazione del mio librino non poteva che essere di Serena Dandini, che è stata l'ispiratrice in qualche modo, nel senso che lei aveva scritto e pubblicato un po' di anni fa il catalogo delle donne valorose, in cui ci raccontava le biografie piuttosto dettagliate, insomma complete, di una trentina di donne, alcune note, altre francamente molto meno, che in qualche modo avevano cambiato il mondo. E quindi l'idea era stata quella di fare quel tipo di lavoro sul palcoscenico. Però 30 biografie non le puoi fare, sono troppe e sono poche, ne puoi fare complete una o due in teatro, bene, allora la provocatrice Sinigaglia mi dice, beh, forse allora potremmo farne 100, e io da Gertrude Manzoniana, quale continua a essere, le ho risposto, ma sì, certo, perché è una bellissima idea, perché poi ha permesso di costruire una drammaturgia, una regia, che sono andate di pari passo proprio con la scelta di nomi, è un lavoro straordinario, poi guarda, l'ho proprio ripreso ieri sera a Pontedera lo spettacolo, con un entusiasmo, una passione, proprio, capisci che fai una cosa che oltre che essere, insomma, in cui forma e sostanza coincidono perfettamente, e poi ti dà una grande carica, perché e come sempre poi alla fine arrivano donne, ma non solo, ma comunque più donne, a dirmi, ma guarda che, mi citano, la naturalista del Settecento che è andata nel Suriname per prima a catalogare piante, piuttosto che l'astrofisica, è incredibile, è, come dire, è contagioso, è un contagio benefico questo approccio, questo spettacolo, e ora spero questo libro.
La risposta a quelli o a quelle anche che dicono, come tu giustamente osservi, non ci sono donne, è nel fatto che voi avete dovuto addirittura sceglierle e scaltarne tante.
Intanto il criterio che insomma è quello che sono tutte donne che non ci sono più, anche se magari il passato può essere, ahimè, molto recente, come è il caso di Michela Murgia, che è l'ultima che ho aggiunto. Proprio l'anno scorso a gennaio mi è capitato di dover fare tre repliche di Se non posso ballare durante la tournée delle nostre anime di notte, perché il mio partner aveva avuto problemi, e così proprio di cuore, avendo fatto pochissime prove, ho detto, beh, però aggiungiamo Michela. Ed è tuttora, è successo anche ieri sera, è un momento, non lo so se è di catarsi, di commozione, ma anche di, come dire, di testimonianza di qualcuna che ancora oggi è considerata centrale, cruciale e importante nella nostra vita, oltre che nella nostra dimensione sociale collettiva. E però, insomma, di là di questo criterio, che tutte donne che ci sono state purtroppo non ci sono più, però davvero sono tantissime, e quindi abbiamo dovuto sceglierle anche in base a criteri, come dire, di funzionalità per la narrazione, no? Che vale sia per lo spettacolo che ovviamente per il libro, perché ci funziona di più avere questo flash, perché poi ovviamente 102 in un'ora e venti di spettacolo vuol dire che non è che c'hai tanto tempo da dedicare a ognuna, per cui qualcuna un po' di più, qualcuna basta una frase.
Infatti, scusami, ti interrompo, perché l'idea è proprio quella dell'andamento dello spettacolo, del suo ritmo, del suo formato, diciamo così, che è quello per cui a volte basta qualche parola, no? A delineare un profilo.
Assolutamente, basta qualche parola. Allora, giusto per l'estrema coerenza, l'andamento dello spettacolo, spero anche del libro, è esattamente già compreso nel titolo, cioè deve essere una danza. È un passare da una all'altra con un fluidità, con un passo che comunque è un passo leggero, anche se si toccano temi, argomenti, persone, personaggi che hanno, insomma, dolorosi, gravi, a volte drammatici. E poi sì, a volte, per esempio, una cosa di cui credo, insomma, sia stata una bella scelta, le attrici che cito, che sono alcune, non vengono mai citate, come dire, con delle frasi del loro repertorio, ma sempre con delle cose che hanno detto al di fuori dei ruoli che hanno interpretato, quindi come persone, come testimoni anche di un'epoca, di un mestiere, e questo mi sembra bello, interessante. E poi ci sono le scienziate di cui, ripeto, a Pappagallo formule complicatissime di cui ignoro totalmente il significato, ma faccio la mia porca figura. Ci sono le sorelle Giussani, c'è Carla Lonzi, ma c'è subito prima di Carla Lonzi c'è Raffaella Carrà, per dire quanto ci divertiamo. Ci sono, non lo so, sono talmente tante che se o le faccio tutte di fila e fartele tutte al telefono mi sembra un po' tanto.
Oddio, potremmo provarci una volta, e sarebbe anche, cioè, sono state fatte meravigliose fiabe al telefono, potremmo farle donne al telefono, che peraltro la nostra comune amica Franca Valeri amava molto.
Esatto, amava moltissimo, e infatti c'è anche lei.
Sì, con quella frase fantastica.
Con quella frase fantastica, che è vero che viene da uno spettacolo, ma in realtà è una frase di una... posso?
Dilla tu, dai.
La morte del marito è un così grande dolore che nessuna donna vi rinuncerebbe.
Insomma, la vogliamo ricordare così.
La proprio.
Infatti, allora, il libro, come dicevamo, ovviamente non è lo spettacolo, anche se ne racchiude molti frammenti, molti elementi.
No, ne racchiude proprio tutto il testo, solo che è diviso,
esatto.
Intervallato da tutta una serie di
considerazioni, di riflessioni.
Di considerazioni cui si racconta come è nato, da dove è nato, come è stato costruito. Per esempio, credo che questo possa essere interessante, no? Cercare di capire, sì. Anche perché come passi dalla parola scritta alla parola scenica è sempre una bella magia, e in questo caso in particolare è stata tutta una costruzione fatta di luci, di gesti, di questo mammut, questo praticabile che è in scena, che diventa tutto, perché io ci salgo, ci salto giù, mi ci siedo, e soprattutto serve per proiettare un LED wall praticamente in cui ci sono i nomi delle donne, che io non dico ovviamente, se no diventava anche la lezioncina o l'elenco del telefono.
Okay, ecco,
sono appena diventata Lady Marian, sono soddisfazioni.
Va bene.
E quindi sì, credo che sia interessante questo. E poi ci sono tutta una serie di riflessioni che partono ovviamente dal femminile. Ti dico una cosa, perché ieri sera che abbiamo fatto questa prima replica mi ha molto colpito, anche emotivamente se vuoi. C'è dall'inizio dello spettacolo, a un certo punto, Emma Lazarus, poetessa ebrea americana, che ha scritto questi versi, che sono i versi incisi sul piedistallo della Statua della Libertà, che sono versi molto belli, in cui lei fa dire, qui dice, sorgerà una donna potente con la torcia in mano e il suo nome sarà Madre degli Esuli, e questa donna potente con la torcia in mano dice: dai a me i vostri poveri, i vostri derelitti, le vostre masse infreddolite, mandateli a me. E ti viene da dire, questa roba qui sta... Queste parole hanno accolto milioni di prof.
Lella, ti abbiamo persa. Su questa testimonianza abbiamo perso proprio la voce, ecco, proprio saltata la comunicazione. Allora facciamo una cosa, uno dei brani che c'è nello spettacolo è questo, provo a recuperare la comunicazione con Lella Costa. Dicevamo, no, non hai parlato nel vuoto, troppo a lungo, Lella, rieccoti, c'è Janis Joplin con Little Piece of My Heart, che nello spettacolo è importante, in sottofondo. Ci stavi dicendo di quel testo, che è stato un testo importante.
Eh beh, è un testo importante perché sono i versi scritti appunto sul piedistallo della Statua della Libertà, sono versi poetici scritti da Emma Lazarus e che fanno dire alla Statua della Libertà, questa donna potente con la torcia in mano, mandateli a me i vostri esuli, i vostri profughi, i vostri derelitti, le masse infreddolite. Oggi, alla luce di quello che sta succedendo in America e non soltanto, veramente ti viene un colpo al cuore, no? Cioè, non riesci a mettere, cioè, infatti bisogna che, non so se sia meglio che qualcuno glielo dica a Trump, così magari fa buttare giù la Statua della Libertà, che sarebbe anche congruo, o meglio che non lo sappia mai, perché d'altra parte non credo che sappia leggere benissimo, quindi non c'è rischio che li vada a scoprire da solo, ecco.
Però insomma, cioè, magari li legge Elon Musk, che ci preoccupa ancora di più, e io non so come ringraziarti come sempre per la tua generosità, insomma. libro edito da Solferino, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, di Lella Costa, è quello di cui abbiamo parlato adesso. Vogliamo sapere quando torna, lo scandisco lentamente per non fare errori, quando torna in scena lo spettacolo.
Lo spettacolo torna in scena a Milano, oddio, sarà in scena anche a Merate venerdì, che è domani,
sì.
Questa sera vicino a Treviso, poi sarà un paio di repliche in Liguria a Diano Marina e a Ovada domenica, ma poi torna in scena al Carcano a Milano dal 19 al 23 marzo.
Oh, benissimo, allora ci saranno come sempre tanti nostri ascoltatori e ascoltatrici, grazie Lella, come sempre devi andare a fare Lady Marian perché sennò qua sono guai.
Abbiamo delle priorità, infatti, e anche delle fortune nella vita.
Eh sì, ciao, un saluto, a presto, ciao ciao, grazie.
Saluti a tutti, ciao ciao.
E da Janis Joplin, Take Another Little Piece of My Heart, presente nello spettacolo di Lella Costa, Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, ora anche libro per Solferino editore, passiamo ad un'altra grande interprete del nostro tempo. Come nave in mezzo all'onde, Cecilia Bartoli, non smetteremo mai di ascoltarla. Noi siamo veramente come nave in mezzo all'onde in questo momento storico e politico, ma per fortuna abbiamo alcune certezze. La rubrica di lirica di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno, abbiamo il teatro, diciamo così, ci salva. Allora, oggi vi parlo della Tosca di Giacomo Puccini, che come sapete festeggia i 125 anni. E naturalmente il Teatro dell'Opera di Roma, sede della famosa prima del 14 gennaio 1900, li ha celebrati con un primo giro di recite in gennaio e un secondo di giro di recite ora. Allora, la produzione è sempre quella del 2015, regista Alessandro Talevi, con le tele e i costumi originali, devo dire magistralmente ricostruiti da Carlo Savi, Anna Biagiotti e dai grandi artigiani del Teatro dell'Opera di Roma. Ovviamente tutto ciò è il presupposto di uno spettacolo museo, che condiziona molto la regia, che infatti risulta convenzionale. È per questo che io non sono molto favorevole, voi conoscete i miei gusti, operazioni di questo tipo, e quindi proprio per questo fatale condizionamento non sono portato a esaltare lo spettacolo. Però osservo che il pubblico gradisce, soprattutto, come vi ho detto, le scenografie e i costumi di Alfred Hohenstein sono stati ottimamente ricostruiti dai maestri artigiani, e poi trovo logico che il Teatro Costanzi, cioè il Teatro dell'Opera di Roma, voglia celebrare i suoi fasti, così come l'Arena di Verona tiene alla sua Ida del 1913. Insomma, anche questo è teatro. In una cornice così convenzionale, però, il mio istinto pratico mi suggeriva una ragione ben più forte per il viaggio, ed era l'occasione di riascoltare la Tosca di Anna Netrebko, ecco un'altra prima donna dopo la Cecilia Bartoli, che avevo già ammirato quest'estate in Arena. E evidentemente deve essere stato un ragionamento di molti a giudicare dal teatro pieno all'inverosimile. D'altra parte la Netrebko non ha tradito le aspettative e ha stravinto. Ad onta, devo dire, dei social, è una delle cantanti più social del mondo, che si sono come al solito scatenati, o forse accaniti, direi, in una ridda di commenti vari. Ecco, ad onta di ciò, chi era a teatro e ha aperto le orecchie ha dovuto giudicare questa Tosca vocalmente, scenicamente grandissima. Ovviamente non c'è solo la voce, che tutti sanno, fluviale, opulenta, ma anche sensuale e molto bella, ma c'è questo carisma totale che lei ha, che poi vuol dire, attenzione, semplicità e spontaneità. Quindi la capacità di dribblare le trappole della retorica, che in Tosca sono molto presenti, con un canto sempre molto luminoso, i dettagli minuziosi poi che illuminano le frasi, e un vissi d'arte per l'occasione cesellato e centellinato, con fiati interminabili e prodigiosi filati, assecondati con evidente soddisfazione dal direttore Daniel Oren. Insomma, qualcuno avrà da ridire, ma il teatro si è fermato, perché ancora una volta il teatro ha preso una forma seducente e prepotente. Il resto del cast era buono, ma assolutamente non miracoloso. Yusif Eyvazov preferisce un Mario Cavaradossi tribunizio, cosa che gli riesce bene, e a Martushin Enkebat è uno Scarpia molto controllato e possente. Daniel Oren, come vi ho detto, fa la sua Tosca, che sprona e prova i cantanti a tendere l'arco al massimo tra tempi larghi fino allo spasimo, come sa fare lui, languori e accensioni. Però l'orchestra suona bene e i cantanti si affidano. Però, lo ripeto ancora una volta, l'operazione convergeva verso la prova preponderante di Anna Netrebko, la quale ora è attesa in Dama di Picca a Vienna, Trovatore a Berlino, e tornerà in Italia per Nabucca Ida in Arena e Ballo in Maschere a Napoli in ottobre. Ma un'altra Tosca ci aspetta il 15 marzo alla Scala, perché si riprende la produzione di Davide Livermore, protagonista è Chiara Isotton, che è un soprano giovane che a me piace moltissimo, che di Puccini sta facendo un pilastro della sua bella carriera, accanto a due grandissimi, Francesco Meli e Luca Salsi, sul podio Michele Gamba. Mentre invece domani a Genova la prima di Falstaff, naturalmente di Giuseppe Verdi, ripresa dalla produzione di Damiano Micheletto, che io vedrò domenica, di cui vi parlerò. Infine lunedì alla Scala la stagione del Filarmonica presenta una cosa meravigliosa, il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Ecco Ira, se c'è ancora un minuto di tempo.
50 secondi.
50 secondi, hai parlato del premio Abbiati?
No.
Allora, ieri è stato, abbiamo deciso, il 44esimo premio Abbiati, che ha messo sul podio spettacoli che i nostri ascoltatori conoscono bene, visto che ne ho parlato in termini entusiastici a suo tempo, e quindi li ho votati per l'Abbiati, che li ha premiati. Si tratta di Ermione di Pesaro, migliore spettacolo, Mefistofele di Venezia, migliore regia, Le Tre Manon di Torino, premio speciale, miglior direttore Manuel Tieknavorian dell'Orchestra Sinfonica di Milano, migliori cantanti Mariangela Cecilia e Cecilia Molinari. Applausi e complimenti a tutti i vincitori.
Bene, allora grazie davvero come sempre a Giovanni Chiodi. Buona settimana di musica, weekend di musica, e appuntamento a giovedì prossimo. Ciao.
Ciao.
A presto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Cult. Ancora vi ricordo l'appuntamento di questa sera dalle 21.30 con Live Pop, tutto declinato al femminile, nel senso che si avvicina all'8 marzo. Quindi un libro e un collettivo musicale per suonarle al patriarcato. Noi vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 come di consueto, o in podcast sul sito di Radio Popolare. Adesso le notizie delle 12.30 di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.